In realtà non starò a fare la cronistoria del perché siamo giunti a questo appuntamento. Preferisco buttare qualche flash, ricordando comunque che nel piccolo gruppo che si chiama Esse non Esse, che è uno strano termine, una strana sigla che comprende al suo interno questo pensiero di Madeleine Delbré, sostenere, non sopportare, la differenza cioè tra un resistere attivo e una sopportazione rassegnata del peso del tempo, del peso delle cose. È da tempo che nella piccola redazione di Esse non Esse, e poi anche qui di nuovo ragioni di amicizia, di antica frequentazione del Dore, ci hanno portato a combinare questa serata, questo pomeriggio. Io non intendo vestire panni che non sono miei e quindi non mi improvviserò sociologa. Parto però da una constatazione che è sotto gli occhi di tutti: la contraddizione tra le aspettative stabile, gratificante, un bisogno di famiglia che emerge prepotente da molte ricerche e sondaggi, e d'altro canto la constatazione della fragilità delle famiglie e della crescente individualizzazione dei percorsi di vita. L'individualismo si traduce, ad esempio, cito una ricerca francese di Monique Bougeard, si traduce nello sviluppo di reti con i loro legami volontari e rescindibili, che sostituiscono le comunità con i loro legami di appartenenza duraturi. Legami, questi ultimi, che hanno spesso costituito una gabbia, un insieme di relazioni asimmetriche, gerarchiche, talora opprimenti per i soggetti più deboli, donne, bambini. Legami che peraltro tracciavano anche un perimetro di sicurezze, di riconoscimento dei rispettivi ruoli, di solidarietà dilatate, di investimento e proiezione sul futuro, meno incerti di quelli odierni. Il quadro è noto. L'evoluzione non è uniforme. Modelli tradizionali e modelli nuovi e non convenzionali di famiglia coesistono, e il tutto è complicato dall'immissione nelle nostre società di nuove etnie e culture con i propri codici e i propri modelli. L'impressione può essere quella di trovarsi in una Babele delle lingue o di abitare in continenti diversi e non comunicanti, che reciprocamente si fanno problema. Il giudizio, o per meglio dire la tentazione del giudizio, può precedere lo sforzo di pensare il nuovo, di comprendere, che non significa necessariamente condividere o assecondare, dove si stia andando, cosa si stia muovendo sotto la superficie dei veloci cambiamenti che investono il modo di essere uomini e donne, di vivere la propria identità sessuata, di giocarsi anche in essa la propria libertà e autodeterminazione. Una ricerca del Censis di alcuni anni or sono mostrava che la tolleranza nei confronti delle unioni civili e ancor più delle coppie atipiche dal punto di vista sessuale è maggiore nelle fasce giovanili che non presso i più anziani, specie donne anziane. Lo stesso dicasi per i giudizi espressi su separazioni e divorzi, su rapporti omosessuali, su rapporti sessuali precoci tra minori, sull'aborto. Questa rilevazione sembra confermare, a un colpo d'occhio superficiale, un dato perfino ovvio di una evoluzione del costume tale per cui comportamenti un tempo stigmatizzati come devianti o religiosamente peccaminosi sono oggi considerati dalle nuove generazioni come normali, tra virgolette, o comunque legati alla libera scelta dei soggetti e perciò moralmente indifferenti. Mi soffermo ancora un momento sui giovani perché è un mondo che ho conosciuto facendo scuola per tanti anni. Fra i giovani, specie nelle aree metropolitane e nei ceti medio-alti, ma non solo, non v'è dubbio che si siano grandemente accorciate, se non annullate, le distanze fra i sessi. E del resto, la stessa scelta della coeducazione prevalsa nella scuola ha favorito, unitamente al clima ugualitario della cultura odierna, un pareggiamento delle differenze e delle opportunità tra maschi e femmine, tra ragazzi e ragazze. Giustamente noi vediamo in questo processo molti aspetti positivi, speriamo irreversibili, ma non possiamo neppure sottacere l'abdicazione della scuola, per non dire della stessa famiglia, in quanto prima agenzia formativa, a una elaborazione seria, pensata, progressiva in rapporto alle età della crescita, una elaborazione sulla differenza di genere e sul suo significato e sulla sua gestione. Le conseguenze di questa situazione, che contiene un certo tasso di ambiguità nel porre un'equivalenza tra uguaglianza e omogeneizzazione, tra parità e uniformità, le conseguenze si evidenziano, almeno agli occhi di vecchi insegnanti come la sottoscritta, nel rischio di una prolungata indeterminazione dell'identità personale. Al di là degli aspetti esteriori, come l'abbigliamento unisex cominciato tanti anni fa, o l'ormai comune somiglianza di linguaggio tra ragazzi e ragazze, spesso in gara di volgarità nemmeno percepite come tali, la fluttuazione dei confini di genere carica l'adolescente di una grande fatica a gestire se stesso, le proprie pulsioni, i rapporti con l'altro da sé. Si diffondono quelle che vengono definite talvolta personalità di confine, che devono affrontare, spesso in solitudine o ricorrendo al gruppo dei pari, un cammino di ricerca della propria identità. Nella frequente latitanza degli adulti e delle istituzioni formative, ciascuno è lasciato libero di andare per prove ed errori. Negli ampi margini di libertà, talora di permissività, di cui i giovani godono, non è raro vederli girovagare smarriti a sperimentare di tutto, mentre è più raro trovare chi li affianchi per aiutarli a capire cosa valga la pena di volere, in quale direzione andare, al di là di un modello emozionale di vita. Noi speriamo che l'incontro di oggi sia un segmento, piccolo segmento, dedicato a pensare insieme il nuovo che avanza e che inevitabilmente non è privo di contraddizioni, interrogativi e ambiguità, come del resto non lo erano i valori granitici e intoccabili propugnati in altro tempo. Vorremmo, ci auguriamo che sia un momento dedicato a focalizzare in modo freddo, ci tengo a questa sottolineatura, rinunciando cioè per quanto possibile all'inerzia delle nostre abitudini mentali e misurandoci con il significato stesso delle parole che impieghiamo. Focalizzare problemi e nuove chance insiti in queste trasformazioni in atto, senza imbarazzi, senza facili abiure ai nostri convincimenti, in un dialogo che tenda a rendere non più facile, ma più cordiale, rispettoso e umano, il rapporto con posizioni e istanze diverse, con linguaggi diversi che abitano la nostra Babele. Ecco, questo era un po' il cappellino. E adesso sentiamo Marcello nella sua prima uscita.